ad alta voce. Toni Laudadio legge La pelle di Curzio Malaparte.
Ci alzammo da tavola e, aperte le finestre, ci affacciammo sulla profonda voragine che dal lato rivolto verso Posillipo si spalanca ai piedi del dirupato Monte di Dio, sul quale sorge il palazzo dei principi di Candia. Come dall'alto di un castello issato al sommo di un monte l'occhio discorre ed esplora la sottostante pianura, così il nostro sguardo abbracciava tutta l'immensa distesa di case che dalla collina di Posillipo scende lungo il mare fino alla muraglia a picco del Monte di Dio. La luna spandeva il suo dolcissimo lume sulle case e sui giardini, indorando i davanzali delle finestre e gli orli delle terrazze. Gli alberi, fra i muri degli orti, grondavano di quel tenero lume come di miele, e gli uccelli fra i rami, dentro le siepi di lavanda, fra lucide foglie degli allori e delle magnolie, s'eran destati a quell'enorme voce lontana e cantavano. A poco quella voce si avvicinava, empiva il cielo, simile a un'immensa nuvola sonora, e quasi diventando sensibile agli occhi, faceva più densa e intorbidava la chiarità lieve della luna. Saliva dai bassi quartieri lungo il mare, si propagava di casa in casa, di strada in strada, finché divenne un clamore, un grido, un alto pianto umano. Ci allontanammo dalle finestre e penetrammo nella sala attigua, che dava sul giardino dal lato opposto del Monte di Dio verso il porto. Dalle vetrate spalancate si scorgeva l'abisso glauco e dorato del mare, il porto fumoso, e là, di fronte a noi, pallido, affiorante fuor dell'aurea caligine della luna, il Vesuvio. Splendeva a mezzo del cielo la luna, librata sulla spalla del Vesuvio come l'anfora di terracotta sull'omero della portatrice d'acqua. Lontano, all'orlo dell'orizzonte, errava l'isola di Capri, di un delicato color di viola, e il mare striato di correnti, qua bianche, là verdi, là purpuree, aveva una sonorità argentea in quel triste e affettuoso paesaggio. Quale in una vecchia e sbiadita stampa, quel mare, quei monti, quelle isole, quel cielo e il Vesuvio dall'alta fronte incoronata di fuoco avevano nella notte serena un aspetto patetico e dolce. Quel pallore che è proprio della bellezza della natura, giunta quasi al limite della sofferenza, e mi dolevano dentro il cuore come una pena d'amore. Consuelo era seduta davanti a me sul bracciolo di una poltrona, presso una delle vetrate aperte sulla notte. Io la vedevo di profilo, il viso biondo, l'aurea chioma, il niveo bagliore del collo, si scioglievano nel dorato chiarore lunare, talché mi appariva con la grazia immota e dolente che hanno le statue senza testa. Era vestita di una seta di color avorio, e quel colore di carne prendeva nel riflesso della luna un pallore opaco di antico marmo. Io sentivo la presenza del pericolo come una presenza estranea, come qualcosa al di fuori di me, di profondamente diverso da me, come un oggetto che io potessi guardare, toccare. Mi piace rimanere staccato dal pericolo, poter stendere il braccio a occhi chiusi e sfiorare il pericolo come avviene nel buio di sfiorar con la mano un oggetto freddo. E già stavo per stendere il braccio, per sfiorar con la mia mano la mano di Consuelo, non da altro pensiero mosso che da quello di toccar qualcosa di estraneo a me, di qualcosa che fosse al di fuori di me, quasi per far del pericolo incombente su noi e del mio stesso turbamento un oggetto, quando uno schianto orribile squarciò la notte serena. La bomba era caduta nel vicolo del pallonetto, proprio oltre il muro di cinta del giardino. Per alcuni istanti non udimmo che il sordo strepito dei muri crollanti. Poi un gemere soffocato, un chiamarsi ancora incerto e sparso, un solo urlo, un sol pianto, un correr precipitoso di gente in preda al terrore, un picchiar furioso al portone d'ingresso del palazzo e le voci dei servi tentar di dominare un clamore confuso, che a poco saliva, si avvicinava, finché un grido altissimo ruppe nell'attigua biblioteca. Spalancammo la porta e ci affacciammo alla soglia. In piedi in mezzo alla sala, che un candelabro sorretto da un servo spaurito e indignato illuminava di una luce rossastra, stava una turba di donne scarmigliate, quasi nude in gran parte, che strette l'una all'altra, urlavano e gemevano ora con acuti stridi bestiali, ora con un mugolio rauco e feroce. Tutte avevano il viso rivolto verso la porta da cui erano entrate, come per il terrore che la morte le inseguisse ed entrasse per quella porta. Né si volsero neppure quando, alzando la voce, tentammo di rincuorarle e di ammansire il loro spavento. Allorché finalmente si voltarono, ci ritraemmo sbigottiti. Quei visi erano di belve, scarni, esangui, sparsi di croste e di macchie che sulle prime mi sembrarono di sangue e poi m'accorsi erano di terra. L'occhio era torbido e fisso, la bocca sporca di bava. Sulle fronti madide di sudore si ergevano i capelli infuriati che ricadevano sulle spalle e sul petto in ciocche disordinate e irsute. Molte, sorprese nel sonno, erano quasi nude e tentavano con selvatico pudore di nascondere il vuoto seno e le ossute spalle col lembo di una coperta o con le braccia incrociate. In agguato, in mezzo a quella bestiale turba femminile, facce pallide e spaurite di bambini ci spiavano di fra le gonne con una strana violenza nello sguardo fisso. V'era sopra una tavola un mucchio di giornali e il principe di Candia, dai domestici accorsi, li fece distribuire a quelle infelici perché si coprissero le carni nude. Erano quelle donne vicine di casa, se così si può dire, del nostro ospite, che le chiamava per nome come per antica familiarità. Rincuorate sia dalla tiepida luce dei candelabri che i domestici avevano intanto disposti qua e là sullo zoccolo della biblioteca e sulla tavola, sia dalla nostra presenza e più da quella del principe di Candia, o signor, come esse lo chiamavano, sia dal trovarsi in quella ricca sala dalle pareti intenerite, dal dorato riflesso delle rilegature dei libri e dal dolce bagliore dei busti di marmo allineati sul ripiano della biblioteca, s'erano a poco calmate. Né più gridavano così selvaggiamente, ma gemevano o pregavano a mezza voce, invocando la misericordia della Vergine, finché tacquero. E solo di quando in quando, all'improvviso pianto di un bambino o a un grido che s'alzasse lontano nella notte, rompevano in un sordo mugolio non più di belva, bensì di cane ferito. L'ospite disse loro con voce alta e breve che si sedessero. Fece portare delle sedie, delle poltrone, dei cuscini, e tutte quelle infelici silenziosamente si accucciarono e tacquero. L'ospite fece distribuire del vino, scusandosi di non poter dar loro del pane perché non ne aveva, tanto quei tempi erano difficili anche per i signori, e diede ordine che si preparasse del caffè per i bambini. Ma quando i domestici, versato il vino nei bicchieri e posato i boccali sulla tavola, si ritrassero in fondo alla sala, in attesa degli ordini del padrone, vedemmo a un tratto con sorpresa da un angolo della biblioteca sbucare un uomo piccolo, curvo, che avvicinatosi alla tavola prese a due mani uno di quei boccali ancora pieni e andando dall'una all'altra empì i loro bicchieri finché il boccale fu vuoto. Avvicinatosi allora all'ospite e goffamente inchinandosi disse con voce roca: «Con licenza vostra, eccellenza!» e versatosi da un altro boccale un bicchiere di vino se lo beve d'un fiato. Ci accorgemmo allora che era Gobbo. Era un uomo sui 50 anni, calvo, dal viso lungo e magro, baffuto, con occhi neri e pelosi. Qualche risata sorse qua e là per la sala. Una voce lo chiamò per nome: «Gennarie!» E a quella voce, che doveva essergli nota, il Gobbo si voltò e sorrise a una donna non più giovane, grassa e floscia di corpo, ma di viso magrissima, che gli si avvicinava tendendo le braccia. Tutte gli furono subito intorno. E quale porgeva il bicchiere, quale tentava di strappargli di mano il boccale, quale infine, come invasa da un sacro furore, gli andava strofinando il floscio seno sulla gobba, ridendo sguaiatamente e gridando: «Vivi, che fortuna! Vivi, che fortuna m'ha da venì!» L'ospite aveva fatto cenno ai domestici di lasciar fare e guardava con stupore e disgusto quella scena, che forse in altro momento lo avrebbe fatto sorridere o perfino divertito. Io mi trovavo accanto a Jack e l'osservai. Guardava anch'egli la scena, ma con uno sguardo severo, nel quale lo stupore contendeva con lo sdegno. Consuelo e Maria Teresa s'erano nascoste dietro le nostre spalle, più per pudore che per paura. E intanto il Gobbo, che tutte quante conoscevano, ed era, come sapemmo poi, un venditore ambulante di nastri, di pettini e di capelli finti, che faceva ogni giorno il giro dei tuguri del pallonetto, s'era acceso, non so se di vino o di voglia, e aveva cominciato a recitare una sua pantomima, il cui soggetto pareva dover essere un qualche fatto mitologico, le avventure terrene di qualche iddio o la metamorfosi di qualche bel giovinetto. Io trattenevo il respiro, stringendo forte il braccio di Jack per avvertirlo che stesse attento e per comunicargli un po' dello straordinario piacere che mi dava quella inusitata scena. Voltosi in principio all'ospite per inchinarsi e dire con licenza vostra e fatti alcuni sgambetti che egli accompagnava con smorfie e piccoli gridi gutturali, il gobbo s'era a poco infiammato e correva qua e là per la sala agitando le braccia, battendosi le due mani congiunte nel petto e gettando fuori dalla sudicia bocca suoni osceni, mugolii, rotte parole. Allungava le braccia nell'aria aprendo e chiudendo le mani come se volesse raccogliere qualcosa che nell'aria volasse, uccello o nuvola o angelo o un fiore gettato da una finestra o un lembo di veste fuggente. È una donna prima, poi un'altra ancora, i denti stretti, il viso bianco, gli occhi fissi, ansando come in preda a una commozione infrenabile, si alzarono e gli furono intorno. E quale lo urtava col fianco, quale tentava di accarezzargli il viso, quale di afferrargli con ambe le mani l'enorme gobba, mentre le altre donne, i bambini e gli stessi domestici quasi assistessero a una piacevole e innocente commedia di cui avessero familiare l'argomento e penetrassero il senso riposto, ridevano e incitavano i commedianti col batter delle mani, con parole aspre e tronche e col dimenar delle membra. Intanto altre donne avevano seguito le prime, ed ora intorno al gobbo si accalcava una furiosa muta di femmine, che parlando tutte insieme, dapprima a voce bassa, poi con voce sempre più alta e precipitosa, infine con un gridar forsennato che usciva confusamente dalle loro bocche schiumose, avevano stretto il gobbo in un cerchio minaccioso e lo andavano percuotendo non altrimenti da quel che farebbe una folla di donne inferocite contro un satiro che avesse attentato all'onore di una bambina. Il gobbo si schermiva, si riparava il viso con ambe le braccia, si gettava a testa bassa contro il cerchio che lo stringeva sempre più da vicino e dava della fronte ora nel ventre di questa, ora nel seno di quest'altra, sempre gridando quelle sue sconce parole con una furia, un terrore, un piacere che al fine ruppero in un grido lungo, altissimo, disperato. E così ululando si gettò a un tratto per terra, quasi tentasse di proteggere la gobba dalla furia delle sue persecutrici, le quali gli si buttarono addosso, stracciandogli le vesti, denudandolo a forza, mordendogli le nude carni e tentando di rovesciarlo sulla schiena come fa il pescatore quando, tratta a riva una tartaruga, si sforza di rovesciarla sul dorso. A un tratto udimmo un fragore orrendo. Una nube di polvere entrò per le finestre e il soffio dell'esplosione spense le candele. Nell'improvviso silenzio non si udiva che l'ansimar roco dei petti e lo scroscio che fanno i muri crollando. Poi un urlio confuso si levò nella sala, un gemere, un sospirar forte, un piangere alto e stridente, e al lume delle candele che i domestici s'erano affrettati a riaccendere, scorgemmo sul pavimento un groviglio di donne immote, ansanti, gli occhi sbarrati, e in mezzo a loro il gobbo tutto stracciato e livido, che non appena tornò la luce si alzò, scavalcò l'aggrovigliato cerchio di donne e fuggì per la porta. «Non abbiate paura! Non vi muovete!» badava a gridare il nostro ospite a quelle infelici, che afferrati i propri bambini, stringendosi al petto, si precipitavano verso la porta in preda al terrore. «Dove volete andare? Restate qui! Non abbiate paura!» Mentre i domestici, in piedi sulla soglia, alzavano le braccia per trattenere e respingere quella turba di donne impazzite dallo spavento. Ma in quel punto si udì un gran tramestio nell'anticamera e un gruppo d'uomini, portando a braccia una giovinetta che pareva svenuta, si affacciarono alla porta. Come la lupa nelle foreste del settentrione, inseguita dai cacciatori e dai cani, si inforra col lupacchiotto ferito nel profondo del bosco e, spinta dall'istinto materno più forte della paura, cerca rifugio nella casa del boscaiolo e raspa alla sua porta e chiama, e all'uomo atterrito mostrando la prole sanguinante chiede con la voce e con gli atti di entrare, di porsi in salvo nel sicuro tepore della casa, così quegli infelici cercavano scampo dalla morte nel palazzo del Signore, mostrandogli dalla soglia il corpo insanguinato della giovinetta. Fate entrare, disse il nostro ospite ai domestici, scostando col gesto la turba delle donne. E aiutando egli stesso, fece largo a quel gruppo d'uomini che gli precedé nella sala, volgendo gli occhi intorno per cercare dove deporre quella povera giovane. «Mettetela qua», disse spazzando la tavola col braccio, senza curarsi dei bicchieri e dei boccali che rotolarono sul pavimento. Appena deposta sulla tavola, la giovinetta apparve senza vita. Giaceva esanime, un braccio abbandonato sul fianco, l'altro appoggiato lievemente sul seno sinistro, schiacciato dal peso di una trave o di un macigno. Ma quell'orribile morte non aveva deformato il viso, né gli aveva dato quell'espressione di spavento e insieme di meraviglia che hanno i morti appena dissepolti dalle macerie. L'ospite aveva raccolto il polso della ragazza e taceva. E tutti intorno fissavano in silenzio il viso del Signore, in attesa non già del suo giudizio, ma della sua decisione. Quasi dovesse egli solo decidere, e ne avesse egli solo il potere, se la ragazza fosse ancor viva o già morta. E dalla sua decisione soltanto dipendesse la sorte dell'infelice giovane. Tanta è nella plebe di Napoli la fiducia nei signori e l'abitudine secolare di dipendere per la vita e per la morte da loro. «La presa è Dio», disse finalmente l'ospite. E a quelle parole tutti si misero a urlare, a strapparsi i capelli, a percuotersi il viso e il petto con i pugni chiusi, a invocare ad alta voce il nome della morta. «Concetti! Concetti!» E due laide vecchie, gettatesi sulla povera giovane, l'andavano baciando e abbracciando con selvaggia furia, ogni tanto scuotendola come per svegliarla, e gridavano «Scetato Concetti! E scetato Concetti!» Quel grido era così pieno di rabbioso rimprovero, di furor disperato e così minaccioso, che io m'aspettavo di veder le due vecchie percuoterla morta. «Portatela di là», disse il nostro ospite ai domestici, che, strappate a viva forza le due vecchie dal corpo dell'infelice giovane, e respinte le altre donne con una violenza che mi avrebbe indignato se non fosse stata pietosa, dolcemente sollevarono la povera morta e con una strana delicatezza la trasportarono nella sala da pranzo, deponendola distesa sull'antico pizzo di Sicilia che ricopriva l'immensa tavola. La giovinetta era quasi nuda, come sono i cadaveri dissepolti dalle macerie di un bombardamento. E l'ospite, sollevando i lembi della preziosa tovaglia, ne vestì quelle nude carni. Ma la mano di Consuelo gli si posò sul braccio e Consuelo disse «Andate, lasciate fare a noi, è cosa di donne». Tutti uscimmo con l'ospite dalla sala da pranzo, dove rimasero soltanto Consuelo, Maria Teresa e alcune di quelle donne forse parenti della povera morta. Seduti nella stanza che dà sul giardino, al buio, guardavamo il Vesuvio e l'argentea distesa del mare, dove il vento sollevava le dorate scaglie della luna, facendole balenare come scaglie di pesce. Un odore forte di mare, cui si mesceva il fiato chiaro e fresco del giardino, odorato dall'umido sonno dei fiori e dal fremito dell'erba notturna, entrava per le vetrate spalancate. Era un odore rosso e caldo, sapido d'alga e di granchio, che nell'aria fredda, già percorsa dai languidi brividi della primavera imminente, suscitava l'immagine di una tenda scarlatta ondeggiante nel vento. Una nuvola di un pallido verde s'alzava là, in fondo, dalla montagna di Agerola. Io pensavo agli aranci che il presentimento della primavera faceva già mezzi nei giardini di Sorrento, e mi pareva di udire un solitario canto di marinaio errar triste sul mare. Era già quasi l'alba. L'aria era così trasparente che le verdi vene del cielo risaltavano nel limo azzurro disegnando strani arabeschi, simili alle nervature di una foglia. Tutto il cielo tremava nella brezza mattutina come una foglia, e il canto degli uccelli nei sottostanti giardini, quel fremito che il presentimento del giorno diffonde negli alberi, facevano una musica dolce e triste. L'alba sorgeva non già dall'orizzonte, ma dal fondo del mare, come un enorme granchio rosa, tra selve di coralli purpurei, simili alle corna di un branco di cervi erranti nei profondi pascoli marini. Il golfo tra Sorrento e Ischia era come una rosea conchiglia aperta. Capri lontana, pallida pietra ignuda, mandava un morto bagliore di perla. L'odore rosso del mare era pieno di mille lievi sussurri, di pigolii di uccelli, di frulli d'ale. Un'erba di un verde acerbo spuntava sulle onde di vetro. Una nuvola bianca si alzava dal cratere del Vesuvio, saliva in cielo come un grande veliero. La città era ancora avvolta nella nera nebbia della notte, ma già fiochi lumi si accendevano qua e là in fondo ai vicoli. Erano i lumi delle immagini sacre, che, proibiti durante la notte per la minaccia dei bombardamenti, i fedeli riaccendevano allo spuntar del giorno nei tabernacoli. E le statuine di cera e di cartapesta dipinta, raffiguranti le anime del purgatorio immerse in un mazzo di fiamme come in un mazzo di fiori vermigli, si accendevano all'improvviso ai piedi della Vergine vestita di azzurro. La luna, ormai declinante, spandeva sui tetti, dove ancora indugiava il fumo delle esplosioni, il suo pallido silenzio. Fuor dal vicolo di Santa Maria Egiziaca usciva un piccolo corteo di bambine, vestite di candidi veli, un rosario avvolto intorno al polso, un libriccino nero fra le mani guantate di bianco. Da una jeep ferma davanti a una Pro Station, due negri seguivano con i grandi occhi bianchi il corteo delle comunicande. La Vergine, in fondo ai tabernacoli, splendeva come una goccia di cielo azzurro. Una stella attraversò il firmamento. Si spense nelle onde fra Capri e Ischia. Era il mese di marzo, la dolce stagione in cui gli aranci troppo maturi, quasi marci, cominciano a cadere con un tonfo molle dei rami, come le stelle dagli alti giardini del cielo. Io guardavo il Vesuvio, tutto verde nel chiaror della luna, e un sottile orrore mi invadeva a poco. Non avevo mai visto il Vesuvio di un color così strano. Era verde, come la faccia sfatta di un morto, e mi guardava. «Andiamo a vedere che cosa fa Consuelo», disse il nostro ospite dopo un lungo silenzio. Ci affacciammo alla porta e una scena straordinaria si offerse ai nostri occhi. La giovinetta giaceva tutta nuda e Maria Teresa l'andava lavando e asciugando, aiutata da alcune di quelle donne che porgevano la catinella d'acqua tiepida, la bottiglia d'acqua di colonia, la spugna, gli asciugamani, mentre Consuelo, sollevandole la testa con una mano, le pettinava con l'altra i lunghi capelli neri. Noi contemplavamo dalla soglia quella scena dolce e viva. La luce dorata dei candelabri, l'azzurro riflesso degli specchi, il delicato bagliore delle porcellane e dei cristalli e quei verdi paesaggi dipinti sulle pareti, quei lontani castelli, quei boschi, quel fiume, quei prati, dove cavalieri coperti di ferro, dal cimiero ondeggiante di lunghe piume rosse e turchine, galoppavano l'un contro l'altro, alzando le scintillanti spade, come gli eroi e le eroine del Tasso nelle pitture di Salvator Rosa, davano a quella scena l'aura patetica di un episodio della Gerusalemme liberata. La giovinetta morta, distesa nuda sulla tavola, era Clorinda, e quelle erano le esequie di Clorinda. Tutti intorno tacevano. Si udiva soltanto il gemere sommesso della turba cenciosa e scarmigliata di donne affacciate alla porta della biblioteca e il pianto di un bambino che forse non piangeva di paura ma di meraviglia, turbato da quella scena dolce e triste, dal tiepido lume delle candele, dai gesti misteriosi di quelle due giovani e bellissime donne riccamente vestite, curve su quel bianco cadavere ignudo. A un tratto Consuelo si tolse gli scarpini di seta, le calze, e con gesti rapidi e lievi ne vestì la morta. Poi si tolse il giubbetto di raso, la gonna, la sottoveste. Si spogliava lentamente, aveva il viso pallidissimo, gli occhi illuminati da uno strano, fermo bagliore. Le donne affacciate alla porta, a una entravano, giungevano le mani e ridendo e piangendo, raggianti in viso di una meravigliosa gioia, contemplavano la giovinetta distesa sul suo ricco letto di morte, nella sua splendida acconciatura funebre. Voci dolenti e insieme liete si levavano intorno. «Oh, bella! Oh, bella!» E altri visi apparivano sulla soglia. Uomini, donne, bambini entravano, giungevano le mani, gridavano «Oh, bella! Oh, bella!» E molti si inginocchiavano pregando, come davanti a un'immagine sacra o a qualche miracolosa Madonna di cera. «Oh miracolo! Oh miracolo!» gridò all'improvviso una voce stridula. «Oh miracolo! Oh miracolo!» gridarono tutti, traendosi indietro, quasi temessero di sfiorare con i loro miserabili stracci lo splendido vestito di raso della povera concettina, miracolosamente trasfigurata dalla morte in principessa delle fate, in statua della Madonna. In breve tutta la plebe del vicolo del Pallonetto chiamata dalla voce del miracolo, fece ressa alla porta e un'aria di festa invase la sala. Vennero vecchie con ceri accesi e rosari, litaniando, seguite da donne e da ragazzi che portavan fiori e quei dolciumi che è antica usanza a Napoli mangiar nelle veglie funebri. Altre recavano vino, altre limoni e frutta, altre bambini in fasce o storpi o malati perché toccassero la miracolata. Altre, ed erano tutte giovanissime, fiere d'occhi e di capelli, il volto pallido e minaccioso, le spalle nude coperte di scialli dai colori violenti, circondarono la tavola dove giaceva Concettina e intonarono quegli antichissimi canti funebri con i quali il popolo napoletano accompagna i suoi morti, ricordando e piangendo i beni della vita, il solo bene, l'amore, evocando i giorni felici e le affettuose notti e i baci e le carezze e le amorose lacrime, e prende commiato da loro sulla soglia del paese proibito. Erano canti funebri e parevano d'amore, tanto erano soavemente modulati e caldi di una sensualità triste e rassegnata. Quella folla festosamente piangente si muoveva nella sala come in una piazza di qualche rione popolare di Napoli in un giorno di festa o di lutto. E nessuno, neppure le giovani cantatrici, benché le facessero cerchio intorno e la toccassero, pareva accorgersi della presenza di Consuelo, che quasi nuda, tutta bianca e tremante, stava in piedi presso la morta, guardandola fissa in viso con uno strano sguardo, non so se di paura o di qualche misterioso sentimento. Finché Maria Teresa, amorosamente sostenendola fra le braccia, la trasse fuori dalla folla. Mentre le due misericordiose donne, l'una abbracciata all'altra, tutte tremanti e in lacrime, salivano lentamente la scala, un grido terribile squarciò la notte e un immenso bagliore di sangue illuminò il cielo.